Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con il produttore Mattias Kajc per presentare il film Persona non grata di Antonin Svoboda al cinema da giovedì 25 luglio 2024. Ben trovato.
Grazie.
Cosa racconta questo film?
Il film è un biopic, una ex faceva sci alpinismo, si chiamava Nicola Spitz, è una storia vera. Lei racconta l'episodio, questa donna, 40 anni dopo che lei è stata vittima di una violenza sessuale. E quel film narra il momento in cui una persona che ha avuto un trauma così enorme nella gioventù, che mai ha parlato su questo, cos'è accaduto 40 anni dopo che lei ha deciso di andare in TV a raccontare questa storia.
Come nasce questo progetto di film?
È una storia austriaca, siccome quella ragazza è di Innsbruck, del Tirolo del Nord, e colleghi di Vienna hanno voluto girare lì, in Tirolo, ma lì nessuno voleva dare finanziamenti al film perché la tematica era troppo grave. Perché in Austria la federazione sportiva di sci alpinismo ha molto potere e per questo non hanno trovato i finanziamenti lì. E poi hanno guardato verso sud e hanno visto l'Alto Adige, che anche storicamente faceva parte dell'Austria, e anche nel settore del sci alpinismo in quella zona è molto frequentato e famoso, e hanno chiesto noi se siamo interessati a partecipare. E per noi Algolina Film sono proprio queste stoffe, questi contenuti molto importanti, e allora abbiamo detto di sì e abbiamo trovato i finanziamenti, e così è nata questa coproduzione Bolzano e Vienna.
Cosa vi ha convinto del progetto?
Noi come Algolina Film ci interessano delle storie che hanno un approccio sociale, critico, che hanno anche un certo valore, e poi per molestie sessuali, tutta la faccenda col Me Too, per noi era molto interessante mettere in scena questa storia per dare alla società anche l'opportunità di riflettere su queste cose e magari anche di fare dei cambiamenti, soprattutto nelle federazioni sportive, ci sono tanti giovani, o anche nelle chiese. È un fenomeno, non è che solo nel sci alpinismo, è più un fenomeno globale, ma quella storia, secondo noi, era un buon esempio per questi trauma che crea e anche per questa tematica che non si parla a voce d'alta, no? E noi vogliamo dare voce a questa tematica e cambiare qualcosa nella società.
Del regista Antonin Svoboda cos'altro sappiamo?
Antonin è in pratica fondatore della COP 99. In Austria, diciamo, per il nuovo cinema austriaco, una figura molto importante. Per esempio lui era il produttore di Tony Erdmann, che è molto conosciuto. Poi anche regista. Lui ha questo ruolo diviso. Una volta è un produttore molto, molto bravo, e tra l'altro lui fa anche film come regista, ma in un ritmo più lento, tipo ogni 5-7 anni fa i film. Ecco, lui in pratica ha conosciuto a caso Nicola Weingartner, la persona vera, in Grecia, in vacanza. Erano a mangiare, si sono in pratica trovati nel stesso ristorante, hanno parlato e da lì è nata questa idea di fare un film su questa storia.
Com'è stata la lavorazione del film?
Ma è stata veramente un periodo intenso. Una metà è stata girata in Alto Adige nelle montagne, invece l'altra metà più o meno è stata girata a Vienna.
Com'è stata la scelta della protagonista e com'è stato lavorare con lei?
Gerti Russell è un fenomeno, secondo me l'attrice più interessante, più brava della nostra zona, dell'Alto Adige. Per quel motivo penso che Gerti è proprio la persona giusta, e forse si vede poi anche in cinema che lei veramente faceva un capolavoro. Per quello abbiamo scelto lei, perché è proprio ideale per questo ruolo.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
Sono previste 70 proiezioni a Milano, a Roma, soprattutto poi anche in Alto Adige, ovviamente a Bologna. Siamo ben presenti nelle città più importanti d'Italia.
Il film Persona non grata di Antonin Svoboda al cinema da giovedì 25 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al produttore Mattias Kajc. A presto!
Grazie.
Con Stefano Pasetto, regista del documentario Il Tipografo, in proiezione a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, giovedì 25 luglio 2024. Ben trovato.
Grazie.
Di cosa si tratta? Cos'è questo lavoro?
Io venivo da degli anni di ricerche sul periodo della lotta armata e cercavo di capire se era il momento di poter storicizzare il fenomeno al di là delle manipolazioni politiche, strumentalizzazioni, eccetera, e mi sono reso conto che non lo è ancora, non è un capitolo storicizzabile ancora. E però, siccome trovavo la storia di Enrico Triaca accennata in molti libri, molte ricerche, come prima cosa ho voluto conoscere la persona e poi ho deciso di raccontare la sua storia, perché è incredibile, è impensabile che una vicenda del genere non sia di dominio pubblico, non sia conosciuta dalla maggior parte delle persone. Stiamo parlando di tortura e di tortura di Stato, per cui ci riesce abbastanza semplice parlarne quando si tratta di luoghi molto distanti, parliamo di Guantanamo, del Centro Africa, poi quando succede invece da noi emerge il tabù.
Come hai deciso di realizzarne un documentario e come ti sei mosso?
Il punto di partenza è stato Enrico Triaca, che ricordo brevemente è stato arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo di Moro e viene torturato e addirittura condannato, perché lui ha denunciato la tortura subito dopo ed è stato condannato anche per appunto infamia contro le forze dell'ordine, e ci sono voluti 30 anni perché poi il Tribunale del Riesame di Perugia riconoscesse appunto l'avvenuta tortura. Dopodiché, casualmente, mi sono imbattuto in un ex agent box che era stato condannato invece per i fatti del sequestro Dozier, per le torture sui militanti del sequestro Dozier, e lui aveva voglia di raccontare una parte di quella vicenda che non era venuta fuori, e quindi è venuto fuori un dialogo a distanza tra un torturato e un torturatore.
Come l'hai strutturato questo confronto?
Proprio come un dialogo a distanza. Chiaramente Enrico racconta la sua vicenda, la sua militanza politica sin dai primi anni, e poi l'entrata in IR e la vita di un militante irregolare, che era molto diverso dai militanti clandestini. E poi stranamente questi due personaggi, appunto l'agente Nox, militante BR, provengono da periferie simili, romane, del dopoguerra. È stato anche interessante da un punto di vista sociologico.
Cosa viene fuori da entrambi i lati?
Viene fuori che è stato un periodo, quello della lotta armata, dove sono stati utilizzati anche mezzi, diciamo, non convenzionali, e che è una pagina di storia tutt'altro che scritta e definitivamente consegnata alla storia. E poi soprattutto questo è un film sul fatto che la tortura è una pratica abominevole a prescindere, e il fatto che lo Stato abbia il monopolio della violenza viene accettato in lungo e largo, insomma, dappertutto, mentre invece la condanniamo, si tratta di feroci dittature, condanniamo quando si tratta di guerra, e a maggior ragione va condannata quando si tratta di stati, tra mille virgolette, democratici e sviluppati, insomma.
Tu che idea ti sei fatto? Che impressioni ne hai ricavato?
È un po' l'impressione che mi ha comunicato Amnesty International quando ha deciso di vaccinare il film. Cioè, loro hanno accettato che la persona torturata era un militante brigatista. E questo proprio per dire che la tortura va reagita senza se, senza, a prescindere dalla parte ideologica, a prescindere dal reato commesso, a prescindere da tutto. Non può essere un mezzo, un attrezzo tenuto lì nel cassetto perché ogni tanto nelle vicende storiche e politiche di un paese occorre servirsene. Quindi è un rifiuto totale dell'impiego della tortura.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più sul tuo documentario?
Intanto do il riferimento del sito di Paolo Persichetti Insorgenze, insorgenze.net, dove si trovano già molti riferimenti. Il film poi è stato premiato al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival di documentari che si svolge a Milano ogni anno a settembre, è stato il miglior documentario italiano e quindi anche lì si trovano ulteriori riferimenti e a breve, insomma, speriamo di farlo emergere come merita, appunto, e portarlo anche su qualche pagina di giornale.
Il documentario Il Tipografo, in proiezione a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, giovedì 25 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Pasetto. A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti.
Con Emanuele Nespeca di Solaria Film per presentare il film Un messicano sulla luna di José Luis Yanez e Francis Lavalle al cinema da venerdì 19 luglio 2024. Ben trovato!
Buongiorno a tutti.
Raccontiamo di questo film, di cosa si parla?
Innanzitutto mi piace dire che è una coproduzione con il Messico, la nostra società Solaria Film diciamo che è abituata a coprodurre con altri paesi, questo arricchisce molto la nostra cinematografia perché ci dà la possibilità di scambi culturali, artistici e tecnici. Il film è un film diciamo che sta nella tradizione latinoamericana della commedia grottesca e in particolare questo film parte da un'indagine, da una cosa abbastanza comica e divertente, per cui può darsi che il primo uomo sulla luna, Neil Armstrong, non sia statunitense ma appunto messicano, quindi un messicano sulla luna. In breve la storia, si tratta di un giornalista un po' sfigato che è costretto in realtà a fare il cameriere, che ad una cena sente un gossip per cui Neil Armstrong è nato nel paesino vicino alla sua città e quindi parte per fare la notizia del secolo, lo scoop del secolo che gli farà guadagnare il premio Pulitzer.
Com'è nato il progetto?
Il progetto nasce da una mia particolare attenzione e amore verso il Messico e dalla conoscenza, anche amicizia, con un produttore messicano che si chiama Oscar Ramirez Gonzalez, che ha una società arte meccanica con sede a Guadalajara, un produttore molto simile per tipologia di film prodotti ai miei, che mi ha presentato questo soggetto che già dal titolo, Un messicano sulla luna, mi faceva molta molta empatia. E da lì siamo partiti all'avventura, perché non ti nascondo che è stata veramente un'avventura, coprodurre con il Messico, e da lì abbiamo imbarcato nella squadra italiana uno degli attori protagonisti, che è il nostro Alessio Lapice, nel ruolo di Carlos, Carlo poi italianizzato, che è il copilota, il pilota d'aerei che poi scorazza il nostro Simon, il giornalista protagonista, alla ricerca di varie cose, tra cui appunto alla ricerca della verità su chi è Neil Armstrong e se sia veramente messicano.
C'è una doppia regia per una triste circostanza.
Il film è stato completamente sviluppato e doveva essere l'opera di esordio di Francis Lavalle, che ha una storia personale legata al cinema ma attraverso l'audio, perché lui è un radiocronista, un giornalista molto rinomato in Messico e che avrebbe fatto il suo esordio nel racconto cinematografico, purtroppo per un evento inaspettato per tutti, a 2 settimane dall'inizio riprese, durante un sopralluogo, ha avuto un infarto e ci ha lasciato. E quel momento lì di grande tristezza per tutti quanti, comunque il cinema è veramente una famiglia, la troupe si è stretta intorno al progetto e abbiamo deciso di continuare. E il suo assistente alla regia ha preso in mano il film e lo ha condotto alla fine, visto che comunque aveva già seguito tutta la preparazione, per cui il film è esattamente come avrebbe voluto che fosse Francis Levy.
Quali sono secondo te i pregi di questo lavoro?
È una commedia che riesce a mescolare quella sensibilità un po' grottesca di certo commedia latinoamericana o messicana con un gusto un po' europeo, quindi con una commedia più mediterranea, più pensata, e diventa una commedia degli equivoci con un lato anche drammatico, ma nel senso di muoversi verso questo amore. Il concetto finale del film è quanto l'amore verso un figlio, verso una madre, possa spingere le persone o a lasciare la verità o a dire una bugia in funzione della felicità. Ecco.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
È una distribuzione piccola, ma che grazie a Cinema Revolution, che è questa operazione che il Ministero tutte le estati fa, quindi consentendo allo spettatore di poter vedere film italiani e europei a 3,50 euro, diciamo, avrà una possibilità maggiore di visibilità. È un'uscita che parte con una 15ina di copie e che cerca di fare una profondità e di raggiungere tutte le città. La distribuzione è Nomad Entertainment di Livia Genchi e potete trovare le informazioni sulla pagina Facebook che è Un Messicano sulla Luna, il film.
Il film è Un Messicano sulla Luna di José Luis Yanez e Francis Lavalle al cinema da venerdì 19 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Emanuele Nespeca di Solaria Film. A presto!
Grazie a tutti voi, un abbraccio e buona visione.
Con Stefania Bianchi, direttrice artistica del Guerra e Pace Film Fest a Nettuno dal 22 al 28 luglio 2024 per la 22esima edizione. Ben trovata!
Ben trovata a te!
Raccontiamo cos'è questo festival.
Guerra e Pace nasce 22 anni fa ed è nato proprio per accendere i riflettori sulle storie di guerra e di pace, e ogni anno c'è un filo conduttore, un tema da seguire, e quest'anno il tema scelto è le guerre in Medio Oriente con un focus sul conflitto israelo-palestinese.
Raccontiamo un po' questa edizione, come si articolerà.
Come sempre, ma anche nel segno di rinnovamento, saranno 7 serate di film, documentari, libri e cortometraggi. C'è una sezione proprio dedicata ai cortometraggi, dallo sguardo dei più giovani su temi universali e sempre attuali come appunto la guerra e la pace. I 7 film sono uniti da un filo conduttore. Abbiamo aperto con I bambini di Gaza, sia il film che la presentazione del libro, da cui il film è ispirato, di Nicoletta Bortolotti, ed è stata una serata veramente emozionante con una grande partecipazione di pubblico.
In base al tema scelto, com'è stata la scelta dei titoli?
È sempre molto difficile, perché quello che noi vogliamo proprio a livello di direzione artistica è sempre quello di cercare un equilibrio tra i film che scegliamo, e soprattutto li scegliamo cercando di raccontare delle storie straordinarie, ma soprattutto che abbiano uno sguardo intimo su coloro, quindi donne, uomini, bambini che vivono il dramma del conflitto. Per esempio ci sarà un film molto bello che è Walzer con Bashir di Ari Folman, ed è veramente un capolavoro d'animazione, e questo film proprio ci dà il senso della drammaticità del ricordo della guerra.
Come si compongono le serate?
Tutte le serate e iniziamo con i 100 anni di luce, perché quest'anno ricorrono i 100 anni dell'archivio storico, e quindi ogni sera, proprio in collaborazione con Cinecittà, presenteremo sia il promo ma anche una pillola delle prezioso archivio storico del Lute, e ci sarà poi la presentazione del cortometraggio in gara e poi premieremo il miglior cortometraggio nella serata finale, la presentazione del libro e infine la presentazione del film.
Per i libri invece com'è stata la scelta?
Anche i libri seguono il filo conduttore del Guerra e Pace Film Fest, per cui abbiamo scelto libri che in qualche modo fossero legati e ci raccontassero il conflitto israelo-palestinese, comunque quello che sta accadendo in Medio Oriente. Oltre ai Bambini di Gaza presenteremo un libro di Elisabetta Fiorito di Giuntina Edizione che è Golda, storia della donna che fondò Israele.
Saranno presenti come ospiti gli autori e le autrici sia dei libri che dei film?
Dei libri sicuramente, perché ci sarà proprio l'incontro, sarà proprio l'autore del libro che presenterà al pubblico il proprio libro. Per le presentazioni dei film, laddove insomma i film ci sono registi internazionali, ci sarà comunque la presenza di un critico e il consulente artistico del festival, Filippo Soldi, che introdurrà alla visione del film.
Tutti i riferimenti internet per il programma?
www.guerreepacefilmfest.it. C'è il programma scaricabile, c'è anche il QR code sui nostri materiali. Una cosa a cui tengo molto, quest'anno Guerra e Pace per la prima volta è un evento attestato Eco Action Lega Ambiente, per cui anche noi ci stiamo mobilitando per fronteggiare la crisi climatica e per attuare buone pratiche per la sostenibilità ambientale.
22esima edizione del Guerra e Pace Film Fest a Nettuno dal 22 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. A presto!
Grazie, a presto e grazie a voi per l'attenzione che avete per il nostro festival.
Con Sergio di Cinema Forte per presentare Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dall'11 luglio al 1 agosto 2024. Ben trovato.
Grazie mille, ciao a tutti e a tutti.
Raccontiamo il senso dell'arena.
Anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme una rassegna, organizzarci in autogestione per realizzarla e si proietterà soltanto giovedì su due arene, una nell'arena parco esterna al forte di fronte al ponte Levatoio e l'altra nell'arena interna di destra all'interno del forte Prenestino. Quindi saranno due proiezioni ogni giovedì appunto dal 12 luglio al 1 agosto con un evento speciale il martedì 30 luglio dove siamo felicissimi di presentare Una vita all'assalto, che è il documentario di Paolo Faccini e Francesco Principini sugli assalti frontali. Saranno con noi ospiti di Tantà e Polgì. Questo riguarda martedì 30 luglio alle ore 21. E questa proiezione in particolare verrà fatta all'interno del forte nella piazza d'armi di sinistra. Per quanto riguarda il programma dei giovedì, abbiamo l'11 luglio Povere creature di Dantimos nell'arena esterna e Perfect Days di Wim Wenders nell'arena interna. Il 18 luglio nell'arena esterna la parte seconda del film Dune di Denis Villeneuve e all'interno, nell'arena interna, Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Il 25 luglio l'ultima opera di Ethan Coen, Drive Away Dolls, e nell'arena interna proietteremo Mano d'opera di Alain Huguetot, che è un film di animazione francese molto ben realizzato, molto delicato anche, che parla appunto della discriminazione degli italiani negli anni 50 in Francia, che dovrebbe farci riflettere su tanta discriminazione, su tanti suprematismi che adesso vengono assolutamente sdoganati in tranquillità. E chiudiamo il 1 agosto con la proiezione dello struggente e straordinario film di Ken Loach, The Old Dog, nell'arena esterna, mentre nell'arena interna il film La Sala Professori di Ker Chatak. I film inizieranno alle 21.30 e prima di ogni proiezione, di ogni film, verrà proiettato uno dei cortometraggi tratti dal Nazra Palestinian Short Film Festival delle passate edizioni, che è questo festival che noi come Forte supportiamo sin dalla sua nascita e che a ottobre vedrà la presentazione della nuova edizione. Quindi insomma noi sempre ringraziamo tantissimo la grandissima opera di sensibilizzazione e divulgazione che compie Nazra Palestine Festival ormai da anni.
Com'è stata la scelta quest'anno?
È stata semplice da un lato e non scontata dall'altro. Semplice perché è anche molto divertente, perché effettivamente film prodotti nel corso del 2023-2024 sono stati tanti, parlo dei film interessanti, film d'autore, film di impatto e film anche ricchi di contenuto, per cui da questo punto di vista è stato, diciamo, letteralmente divertente scegliere tra i più belli. Ecco, diciamo che non è stato faticoso da questo punto di vista, ma non è stato facile e scontato escludere alcuni titoli, se non per il fatto, parlo di alcuni titoli importanti, ecco, noi siamo molto affezionati, tipo Furiosa e altri simili, perché non sono semplicemente ancora stati pubblicati, e non abbiamo un'altra scelta che continuiamo a mantenere, di proiettare film doppiati, questo per rendere accessibile la visione del film a un pubblico il più ampio possibile in quello che è il nostro paese, che non è così avvezzo ai film tradotti e sottotitolati. Per quanto ci sia accesso a film che non sono ancora stati distribuiti, cioè a film in lingua originale con i sottotitoli italiani che non sono stati ancora distribuiti, abbiamo comunque scelto di non proiettarli. Sto parlando di alcuni film delle produzioni A24, e insomma sono tanti titoli, e quindi diciamo da un lato la facilità e la felicità di scegliere fra tanti film belli è la stessa cosa che ha generato la difficoltà del definire questo programma, però dico la verità, siamo molto contenti. E un altro film che avremmo voluto proiettare è l'ultimo di Miyazaki, che però appunto non era ancora disponibile per file o accessi di supporto per la proiezione, però siamo molto contenti perché effettivamente è stato un anno produttivamente, distributivamente ricco, senza dubbio.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.fortetrentino.net abbiamo anche due pagine Facebook, una si chiama Eventi CSOA Forte Trentino, che è la pagina ufficiale di comunicazione delle attività del Forte, e la pagina Facebook Cinema Forte, connessa al CSOA ovviamente, da non confondere con altre pagine che da questo punto di vista sono fuorvianti, che è la pagina appunto dell'attività del Cinema Forte.
Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, da giovedì 11 luglio a giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto!
A presto, grazie Radio, grazie a tutte.
Con Francesca Castriconi, direttrice artistica della settima edizione del Popcorn Festival a Porto Santo Stefano dal 26 al 28 luglio 2024, ben trovata.
Grazie del rinnovato invito, buongiorno a tutti.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È il primo festival internazionale di cortometraggi che si tiene a Porto Santo Stefano, sempre a fine luglio, quest'anno 26, 27 e 28 luglio.
Come si caratterizza questa edizione?
È una formula fissa, sono tre serate di cinema all'aperto, ad entrata gratuita fino ad esaurimento posti, nel Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano. Questa settima edizione prevede 21 cortometraggi per tre categorie, corti internazionali, corti italiani e corti d'animazione. Quindi sono tre serate di cinema all'aperto, dal tema unicità alla bellezza dell'imperfetto.
Quante sono le proposte arrivate e com'è stata la scelta?
Abbiamo raggiunto un numero di quasi 800 cortometraggi da 64 paesi nel mondo, e la scelta appunto, come dicevo, è stata guidata dal tema che è unicità, e quindi c'è varie interpretazioni.
Come si svolgono le serate?
Sono previste con una partenza alle 9:30 di sera, 7 proiezioni per serata, e la serata finale ci sono le premiazioni. Sono tanti ospiti, novità di quest'anno, nella prima serata c'è Anna Crispino delle Piane, che presenterà al pubblico la proiezione fuori concorso del corto Ogni Giorno, diretto da Francesco Felli, che vede il marito e il compagno, insomma, Carlo delle Piane, protagonista con Stefania Sandrelli. Poi abbiamo sabato l'attrice e regista Yvonne Shaw e la domenica l'attrice Gina Marante.
È prevista la presenza di registi e registe a presentare i loro lavori?
Assolutamente sì, come ogni anno confermiamo una grande presenza di registi che rappresentano i loro corsi, i loro lavori. Infatti una cosa che ci caratterizza appunto è questa bella energia che si crea fra gli incontri, tra registi, pubblico, giornalisti, insomma una bella esperienza da vivere.
Sono previsti anche eventi collaterali?
Sì, abbiamo sabato mattina presso l'osteria La Terrazza della Pace qui a Porto Santo Stefano la presentazione del libro Carlo delle Piane, l'uomo che ha amato, appunto scritto dalla moglie Anna Cristino. E sabato sera, dopo le proiezioni, abbiamo una festa sulla spiaggia del Moletto, qui a due piazzi dalla piazza.
Tutti i riferimenti internet per il programma?
I riferimenti, oltre ai canali ovviamente su Instagram e Facebook, Popcorn Festival del Corto, abbiamo il sito popcornfestivaldelcorto.it.
Settima edizione del Popcorn Festival a Porto Santo Stefano dal 26 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castriconi. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo, a presto!
Con Rosalba Colla, co-direttrice artistica della decima edizione di Animafix, Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, a Bagheria dal 22 al 28 luglio 2024. Ben trovata.
Ciao Federico e ben trovati a tutti voi, ascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Animafix è un festival, appunto come il payoff dice, dei nuovi linguaggi contemporanei. È un festival, è una delle poche manifestazioni dedicate al cinema d'animazione artistico con un forte orientamento autoriale e sperimentale, chiaramente con uno sguardo rivolto costantemente alle nuove frontiere dell'audiovisivo. Quest'anno una delle novità più importanti del festival è infatti la sezione della realtà virtuale, quindi la VR Zone, all'interno della quale sarà possibile vedere dei film, perché parliamo di VR applicata comunque all'audiovisivo, e quindi sarà possibile vedere dei film attraverso dei visori speciali, insomma, a cui ci stiamo sempre più abituando, a cura tra l'altro di una regista che appunto presenta il suo film appunto in realtà virtuale. La regista è Viola Sowa di Cracovia, che appunto ha curato questo programma. Gli altri film sono Blind Vaish di Teodor Yushev, che è un ospite speciale del festival, e un film tutto italiano in realtà virtuale nuovo presentato, credo ultimamente, alla Mostra del Cinema di Pesaro, che è il film di Leonardo Carrano. Le novità quest'anno sono veramente tante e la concentrazione è sempre su film d'artista, quindi film comunque lontani dal mainstream e di difficile circuitazione sul territorio italiano. Quindi ecco, da un po' di tempo, quest'anno insomma, la cosa importante è che festeggiamo 10 anni, quindi da 10 anni esattamente siamo appunto in qualche modo un luogo, ecco, di incontro, ma anche di tendenze innovative.
Quante sono le opere che saranno presentate e com'è stata la scelta?
Partiamo dal presupposto che sono arrivate oltre 2000 cortometraggi e la selezione è sempre difficilissima. E ad ogni modo sono un centinaio di opere tra i film in concorso e fuori concorso. Esattamente in concorso sono circa 60, provenienti da tutto il mondo. La scelta, ecco, è veramente difficile poter descrivere il lavoro che c'è dietro di scouting, quindi presso i festival più importanti del mondo, e anche insomma un lavoro di collaborazione. Ormai abbiamo tessuto una fitta rete con gli istituti di cultura, per esempio, ecco, a proposito dell'artista polacca Viola Sowa, una collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma. Per Teodor Yushev una collaborazione con appunto la delegazione del Quebec a Roma e del CALC, che è il Consiglio delle Lettere e delle Arti appunto del Quebec, che fa parte del Ministero appunto della Comunicazione e della Cultura del Quebec. E tanti altri, perché quest'anno comunque abbiamo collaborato con numerosi enti e istituzioni come il Centro Ceco di Roma, l'Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma, l'Istituto Cervantes. Ecco, con l'Istituto Cervantes già dallo scorso anno facciamo un lungo lavoro di ricerca e quest'anno presentiamo un importante film che ha vinto numerosi premi, per ultimo il Festival di Annecy, che è Sultana Stream della regista spagnola Isabel Erguera, che verrà a presentare appunto sia lei che il co-sceneggiatore, appunto verranno a presentare il loro film proprio nell'ambito del nostro festival.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sito web animafix.com, animafix con il TH, E poi i canali social, Instagram e Facebook. Su YouTube proporremo alcune interviste, i talk formativi appunto che ogni anno presentiamo, e soprattutto ci tengo a raccontare un po' che questa decima edizione la stiamo proprio vivendo come una vera e propria festa, e per questa ragione presenta una ricca programmazione di eventi speciali, cineconcerti, tra cui il cineconcerto di Sonnambulo di e con Giovanni Sollima, uno dei più importanti violoncellisti di fama mondiale, più seguito al mondo, così come l'evento di chiusura sarà un cineconcerto che è stato presentato da poco alla Triennale a Milano, che è Visionaria, con il musicista e compositore Alessandro D'Alessandro e il visual è Gianluca Abate. Peraltro siamo molto orgogliosi di presentare Visionaria perché Gianluca Abate collabora da tantissimi anni con noi ed è l'autore dell'identità visiva del nostro festival. E ancora un festival tra innovazione e tradizione, perché ricordo che la seconda serata si aprirà con una performance di un altro importante artista che è Mimmo Cuticchio, e la performance è Il Cunto. E questo è molto importante per noi, una serata molto importante, perché di fatto presentiamo in anteprima Indelle, che è il film di Simone Massi, dove lo stesso Mimmo Cuticchio è stato interprete, quindi ha dato la voce insieme a numerosi artisti, tra cui Luigi Locascio, Neri Marcorè e tantissimi altri, insomma. Non sto qui ad elencarli tutti, ma la cosa bella è che i due racconteranno e introdurranno il film, che uscirà nelle sale praticamente a fine agosto prossimo. Quindi siamo veramente felici in Sicilia di poterlo presentare appunto al pubblico in anteprima.
Decima edizione di Animafix, nuovi linguaggi contemporanei film festival a Bagheria dal 22 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Rosalba Colla. A presto!
Grazie!
Con Massimo Veneziano di Titanus per presentare Titanus 120 Classics. Cinque capolavori del cinema italiano tornano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus dal 27 giugno 2024. Ben trovato!
Ben trovati e grazie per l'occasione e per l'ospitalità.
Spieghiamo un po' questa operazione.
L'operazione è recuperare alcuni dei nostri capolavori, ne abbiamo realizzati moltissimi nel corso di questi 120 anni di storia, ma crediamo di aver individuato quelli più iconici sicuramente, e riproporli nelle sale cinematografiche. Questi film sono Rocco e i suoi fratelli, La Ciociara, Il Gattopardo, Pane, Amore e Fantasia e La Prima Notte di Quiete. Sono invenibili nelle piattaforme, nelle TV generaliste, e quindi ci sono occasioni per poterne fruire. Però l'idea di portarle nelle sale cinematografiche ci sembra una riapertura a un passato che vorremmo ritornasse a essere anche un presente e un futuro. Le sale cinematografiche sono un'altra cosa, è un momento di condivisione con gli altri spettatori di un mood, una situazione che non si può pensare uguale nelle nostre abitazioni davanti a una TV e con mille distrazioni, telefoni, frigoriferi e quant'altro. Quindi l'operazione era riportare questi grandi capolavori nei luoghi che li hanno celebrati nel passato.
Qual è la situazione Titanus a 120 anni dalla nascita?
Siamo un'azienda orgogliosamente in mano da 120 anni alla stessa famiglia. Questo lo vogliamo dire perché ci sentiamo profondamente italiani, e il fatto che, nonostante ci siano state nel corso della storia della Titanus anche delle fasi complicate, quasi un fallimento che poi è stato invece un recupero quasi leggendario, vorrei dire. Ecco, il fatto di essere rimasti in mano alla famiglia Lombardo, quindi Gustavo, il fondatore 1904, poi Goffredo che ha portato la Titanus all'apice del suo successo e oggi Guido, è un elemento di grande orgoglio. La Titanus prosegue nella sua attività produttiva, abbiamo creato da circa 3 anni una nuova unità che si chiama Titanus Production, che sta producendo film, serie televisive e prodotti dell'audiovisivo in generale. L'azienda però possiede anche una library molto importante, stiamo parlando di circa 500 titoli, che sono in distribuzione internazionale nel mondo, quindi ci rappresentano nel mondo in maniera molto ampia, trasversale e geograficamente in tutti i continenti. Abbiamo anche gli studi televisivi, che sono sulla via Tiburtina, che sono un altro elemento di eccellenza. Sono oggi completamente utilizzate dal gruppo RT Mediaset per la programmazione romana, quindi parliamo di Tosì che vale, Samici, Forum, i programmi che vediamo in TV prodotti a Roma sono prodotti nei nostri studios. Considera anche che parliamo di circa 200.000 metri quadri di spazi, quindi un asset molto importante.
Di questa library di 500 titoli, com'è stata la scelta di questi 5?
Sicuramente siamo andati con il cuore. La scelta l'ha operata soprattutto Guido Lombardo, che è l'attuale presidente, ma anche in connessione con Nexo Digital e RaiCom, che sono i partner di questa operazione. Certamente sono i più rappresentativi della didattica. Lombardo è considerato uno dei grandi capolavori del cinema internazionale, per esempio, e quindi non si poteva non metterlo. Sono anche film attuali, perché la Ciociara pone dei temi che sono attualissimi, ma anche Rocco e i fratelli, il tema dell'immigrazione. Ecco, quindi temi universali e film riconoscibili, sicuramente che tutti abbiamo visto nel nostro passato e che potremmo amare rivedere nelle sale cinematografiche.
Due curiosità: verranno presentati in successione e quante sono le sale che li ospiteranno?
Le sale si stanno continuando ad aggiungere, credo che riusciremo ad arrivare a 150 sale su ambito nazionale. Ci sono anche già dei dati molto confortanti, perché per esempio il primo film che è uscito, che è Il Gattopardo, se non erro è arrivato 14° nella classifica generale, quindi un risultato molto incoraggiante. Consideriamo anche che alcuni di questi film i giovanissimi non li conoscono, invece ci risulta, le prime statistiche ce lo stanno dicendo, che al cinema sono andati anche i ragazzi, questo ci fa molto piacere. Ci sarà una settimana per film e Nexo ci ha anche proposto la possibilità di prolungarlo magari nei mesi di settembre e pensare di farne anche un progetto di caratura internazionale, cosa che ci lusinga molto. Ovviamente organizzare una serie di proiezioni in giro per il mondo e sarebbe un'attività molto complessa, valuteremo e se possibile la realizzeremo.
Tutti i riferimenti internet per sapere dove vederli?
Nexo Digital sicuramente è la cosa migliore, poi noi saremo anche su tutti i canali social. Andando nel sito di Nexo possiamo considerare quella che è proprio la proposta dei singoli film nelle singole sale, quindi probabilmente anche prenotare banalmente i biglietti online.
Titanus 120 Classics, 5 capolavori del cinema italiano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Veneziano. A presto!
Grazie a voi, è stato davvero un piacere. A presto al cinema.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.